E quando sono le 11:31 minuti primi, siete sempre sintonizzati e sintonizzate sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Torniamo in voce per introdurre la prossima corrispondenza. Come annunciato in fase di chiusura della rassegna stampa, oggi redazionale prevalentemente dedicato alla politica estera, andiamo ad approfondire un aspetto che poco in qualche modo è conosciuto sia dagli ascoltatori di questa radio sia dalle cronache nostrane. Andiamo a parlare in particolare di Kashmir e di quello che sta accadendo proprio in questi giorni nella regione al confine tra India e Bangladesh. Intanto salutiamo Silvia, nostra corrispondente ascoltatrice di questa radio. Ciao.
Ciao, ciao, buongiorno a te, buongiorno all'ascoltatrice e all'ascoltatore di Radio Onda Rossa.
Ciao, buongiorno a te. Allora, con te appunto per approfondire un po' il tema relativo al Kashmir, ci sono un po' di notizie che sono state battute dalle agenzie negli ultimi giorni rispetto a uno scontro in atto tra le forze dell'esercito indiano e i ribelli, appunto le forze ribelli e separatiste del Kashmir, con addirittura alcune uccisioni di leader separatisti. Quello che ti chiediamo innanzitutto, visto che l'argomento anche da parte nostra, insomma, che stiamo conducendo questo redazionale, è abbastanza oscuro, quello che ti chiediamo è di fare una panoramica rispetto al contesto nel quale si stanno sviluppando le proteste degli ultimi giorni, un inquadramento storico della vicenda.
Sì, certo, ti ringrazio. Allora, purtroppo è stato necessario che la situazione precipitasse perché si cominciasse a parlare, a trovare qualche notizia, qualche informazione anche qui da noi su quello che sta accadendo ormai in realtà da agosto dello scorso anno, dal 5 agosto dello scorso anno, quando è stata revocata l'autonomia che dal 1947 era stata garantita alla regione himalayana del Kashmir. Questa revoca dell'autonomia va inserita più in generale nella politica del governo Modi, che è una politica che purtroppo si sta connotando in senso estremamente nazionalista, induista e di matrice spiccatamente antimusulmana. Va inserita appunto anche nella riforma della legge sulla cittadinanza che Modi ha proposto e approvato lo scorso dicembre, e di cui magari avremo modo di parlare più avanti. Allora, giusto per far capire di che cosa stiamo parlando agli ascoltatori, il Kashmir è una regione dell'Himalaya indiano che nel 1947, quando l'India ottenne l'indipendenza dal dominio britannico, in quanto era un principato che aveva mantenuto comunque la sua forma di indipendenza anche sotto il dominio britannico, a questo principato viene data la possibilità, anche per in virtù della maggioranza musulmana della sua popolazione, di decidere se aderire al nascente stato del Pakistan o alla nuova India indipendente. All'epoca, nel 1947, il Maharaja che regnava che amministrava, diciamo, il principato, provò inizialmente a mantenere uno stato di neutralità, un po' sulla falsariga di quello che stava facendo la Svizzera nello stesso periodo in Europa, e dopodiché in realtà l'ipotesi di rimanere neutrali ma piccoli, indifesi, e quindi rischiare di essere invasi anche da potenze più grandi e più potenti dell'India, come la Cina, Unione Sovietica, in realtà spinse il Maharaja a avvicinarsi all'ipotesi di un'annessione all'India anche perché alcune tribù Pashtun provenienti dal Pakistan entrarono nel territorio del Jammu e Kashmir cercando di fomentare una rivolta che spingesse la popolazione a scegliere per l'adesione al Pakistan. Quindi questa è praticamente la prima guerra che scoppia subito tra India e Pakistan proprio per il possesso della regione del Kashmir. Fondamentalmente interviene l'ONU, interviene l'ONU che stabilisce una linea di confine de facto che divide la regione in due aree, un'area appartenente al Pakistan, corrispondente all'attuale Azad Kashmir e Gilgit-Baltistan, e un'area indiana che invece corrisponde all'odierno Jammu e Kashmir. E nei 73 anni successivi, al 1947, la questione del Kashmir è stata causa di altre due guerre tra India e Pakistan, una nel 1965 e un'altra nel 1999, che però fondamentalmente non hanno mutato gli equilibri che si erano già stabiliti nel 1947. Ora, fino all'agosto del 2019, fino al 5 agosto, il Kashmir, unico, io chiamo per semplicità Kashmir, in realtà è Jammu e Kashmir, sono due province che hanno anche una composizione differente, perché il Jammu, che è la provincia del sud, diciamo, ha una leggera prevalenza induista, mentre la valle del Kashmir, o più semplicemente Kashmir, ha una netta prevalenza musulmana. In generale però fino a agosto 2019 il Kashmir, che è l'unico stato dell'Unione Indiana a maggioranza musulmana, perché il 60% dei suoi abitanti sono musulmani di fede sunnita, godeva di un'ampia autonomia che ne garantiva comunque l'identità demografica e culturale, garantita dall'articolo 370 della Costituzione. Che cosa succede il 5 agosto? Il 5 agosto succede che l'uomo forte del governo Modi, Amitabh Shah, abroga questo articolo 370 con un vero e proprio golpe costituzionale, un golpe costituzionale che fondamentalmente cambia la situazione nel territorio. Allora, intanto, prima di tutto, i precedenti governatori della regione vengono arrestati e messi appunto agli arresti domiciliari. Migliaia di attivisti, si parla di 3.000 proprio nei primi giorni immediatamente successivi al 5 agosto, finiscono in carcere. Le comunicazioni sono completamente sospese da agosto fino più o meno a marzo del 2020, non è possibile comunicare in alcun modo con il Kashmir, non c'è internet, non c'è niente, e viene stabilito un coprifuoco a tempo indeterminato. Inoltre vengono mandati, oltre alla quantità già ingente che io ho potuto vedere con i miei occhi nel 2018 di soldati indiani presenti sul territorio, vengono mandati altri 10.000 soldati a garantire la situazione. E ora, perché viene revocata questa autonomia? Viene revocata questa autonomia perché in realtà c'è un piano che ha in mente una nuova ingegneria politico-demografica della regione. E che cosa si prevede? Prima di tutto uno smembramento territoriale, cioè il Jammu, quindi dicevo la regione del sud che ha una leggera maggioranza indù, e il Kashmir vengono separati e verranno dotati di uno statuto speciale, mentre il Ladakh, che è la piccola parte della regione del Kashmir che è al confine con la Cina, apparentemente godrà di un'autonomia, ma dipenderà direttamente da Nuova Delhi, che ha nei suoi intenti quello di farne l'unico stato a maggioranza buddista dell'Unione Indiana, un po' come è il Punjab per i Sikh. Questo perché in realtà al governo nazionalista indù di Nuova Delhi i buddisti e i Sikh, tra virgolette, non fanno paura, perché li considerano un po' come una branca dell'induismo. e quindi come dire, la loro autonomia e la loro identità demografica e culturale non dà fastidio a Nuova Delhi. Allora, che cosa vuol dire che è stata revocata l'autonomia? Vuol dire principalmente che se prima per avere il diritto di cittadinanza, di residenza nel Kashmir, fondamentalmente bisognava essere o nati nel Kashmir o sposare una persona del Kashmir, e questo dava la possibilità di acquistare terreni e beni immobili, la possibilità di accedere alle votazioni, ai lavori governativi e anche alle elezioni del governo locale. Questo prima era garantito solo ai Kashmiri, adesso in realtà questa possibilità viene aperta a tutti quanti. Ora, fatte le dovute proporzioni, diciamo che il Kashmir sembra che si stia un po' configurando come una Palestina dell'Himalaya, a partire dallo smembramento territoriale e continuando col tentativo di mutamento demografico in atto.
Senti, a proposito di questo, a parte volevo anche fare delle precisazioni per ascoltatori e ascoltatrici, perché prima sì, ho detto che la questione del Kashmir era relativa appunto a una disputa tra India e Bangladesh, ma in realtà non è così, perché la disputa è tra India e Pakistan. E il Kashmir confina anche con la Cina a nord e ad est. Proprio in relazione all'ultima cosa che dicevi, vorrei fare appunto un focus e approfondirla di più, perché mi sembra molto interessante anche il paragone che stavi tirando fuori. E la legge che l'India ha introdotto il 31 marzo, quindi ricordiamolo, anche in piena pandemia, perché la situazione anche di diffusione del virus ovviamente anche in India e anche in Kashmir è assolutamente critica. Peraltro c'è una notevole immensa presenza di soldati indiani nella regione del Kashmir, ma ci sono veramente pochissime attrezzature sanitarie in grado di affrontare l'emergenza da virus, e proprio nel mentre è in corso questa pandemia il governo indiano in qualche modo ha dato seguito all'abrogazione unilaterale dell'articolo 370 di cui parlavi tu prima, nell'agosto del 2019, e ha introdotto questa legge sul domicilio che, anche leggendo un po' i contributi sui media internazionali, apre a tutti gli effetti la strada a invasioni demografiche vere e proprie del Kashmir, e sono delle inondazioni che in qualche maniera non solo ricordano Israele, ma ricordano anche, andando un po' più vicino a quella zona, le politiche della Cina per quanto riguarda la regione dello Xinjiang, per esempio.
Sì, assolutamente. Allora, diciamo che la Cina si è sempre tenuta fuori, c'è da dire che una parte della originaria regione diciamo del Kashmir, di quella che etnicamente e demograficamente si può definire la regione originaria del Kashmir, una parte anche della Cina, la quale però si è sempre tenuta fuori dai conflitti per una supremazia territoriale che invece hanno visto coinvolti in Vietnam, Pakistan, perché in realtà la parte appartenente alla Cina è una parte prevalentemente montagnosa, davvero scarsamente abitata, ma ciò nonostante proprio negli scorsi giorni leggevo che sul lago Pangongfo, che è questo lago a 4200 metri di altezza, che è per metà nel Kashmir indiano e per metà nel Kashmir cinese, chiamiamolo così, la Cina ha schierato delle truppe proprio alla luce dei possibili sviluppi che forse teme anche nell'area. E chiaramente quello che dicevamo sullo smembramento demografico territoriale e sull'invasione demografica è qualcosa di veramente inquietante, perché se vogliamo va proprio a così contravvenire quella che era la filosofia dell'India che aveva in mente Gandhi, no? Che voleva preservare proprio l'unità nella diversità della nazione, nel tentativo proprio di garantire un equilibrio demografico, nel garantire quella che poi è l'essenza del subcontinente indiano, che può essere percepita anche dal semplice viaggiatore che va e che esplora senza avere conoscenze approfondite. Davvero è un paese, la cui caratteristica principale è proprio quella della convivenza. Cioè parliamo di un paese con 1.300.000.000 di persone, di cui però i musulmani sono il 13%, cioè sono 160 milioni di musulmani, perché che fanno dell'India il terzo paese al mondo per presenza musulmana dopo l'Indonesia e dopo il Pakistan.
Senti Silvia, allora un secondo, no? Anche perché dovremmo dirti di avvicinarti di più al microfono perché ti sentiamo peggio di prima.
Mi senti meglio?
Adesso ti sento meglio, sì, però per un attimo eri andata via perché eri più distante.
Sì.
Senti, volevo...
Forse si era allontanato.
Ok, ascolta, no, in chiusura volevo farti un'ultima domanda. Rispetto a quello che sta avvedendo proprio in questi giorni, precisamente perché nelle, insomma, le agenzie di stampa hanno battuto la notizia appunto di grosse proteste di ribelli separatisti uccisi dalle forze indiane, quindi volevo un attimo che ci facessi un po' un commento su questo e su quanto sta accadendo.
Sì, allora i dati sono bruttissimi perché solo nelle ultime due settimane ci sono stati 22 dissidenti uccisi, 9 soltanto questa domenica 7 giugno nel distretto di Shopian da parte delle forze di sicurezza indiane, parliamo di una zona a 70 km a sud di Srinagar, che è la capitale estiva del Kashmir. Chiaramente in realtà io che cerco di seguire un po' più da vicino, per quanto possibile anche in contatto con amici sul territorio che però hanno anche qualche difficoltà a parlare liberamente, in realtà è dal 18 di maggio, cioè da quando è stata approvata questa legge sul domicilio, che in due parole praticamente permette a chiunque di richiedere un attestato di domicilio nella regione del Kashmir, e prevede, per evitare qualsiasi forma di ostruzionismo da parte dei funzionari locali, prevede l'obbligo per il funzionario di dare una risposta entro 15 giorni, pena una multa di 50.000 rupie, che sono circa 580 euro, da scalare direttamente dallo stipendio del funzionario. E che cosa promette, come fa Modi a invogliare le persone a chiedere domicilio nel Kashmir, andare in Kashmir? Ha proposto 10.000 posti di lavoro, a giovani disoccupati in posizioni di governo, amministrative, di gestione del territorio, e ha fatto dell'attestato di domicilio un prerequisito per accedere a questi posti di lavoro. Quindi chiaramente dal 18 di maggio, cioè da quando questa legge è stata approvata, la situazione è precipitata, con proteste per le strade di Srinagar e abitazioni date alle fiamme, che le case kashmiri sono case di legno, perché è una zona altamente sismica, e quindi proprio per evitare per, come in tutte le zone sismiche del mondo, la casa di legno è la cosa migliore, e abitazioni incendiate per sanare i dissidenti, proiettili veri sparati sulla folla, proiettili di gomma che hanno anche l'altro giorno, proprio la notizia dell'altro giorno, reso cieco un bambino che è stato preso in pieno volto, e purtroppo la situazione sembra veramente drammatica, e non se ne parla, o se se ne parla, se ne parla male, perché io proprio ieri trovo una fonte che parla dei dissidenti come di sedicenti terroristi islamici e di jihad islamica, quindi come già accade in Palestina, come già accade con Hamas, come già purtroppo accade in una storia che noi ben conosciamo. Si cerca di, come si dice a Roma, un po' buttarla in caciara e di spostare l'attenzione su quello che non è assolutamente il punto e il fuoco della situazione, perché ricordiamolo, il conflitto, la questione non è religiosa, ma è politica, territoriale e di identità etnica, demografica, ecco, questa è un po' la situazione.
Va bene Silvia, sei stata molto esaustiva, non so se vuoi aggiungere qualcosa in chiusura, altrimenti noi in qualche modo ti salutiamo e ci risentiremo presto, insomma anche nelle prossime settimane, per fare un po' il punto della situazione.
Sì, no, io volevo soltanto ringraziarvi per l'opportunità che mi avete dato di accendere una piccola focus di attenzione su una questione che in realtà un po' anche i più attenti, parlo di testate giornalistiche, stanno un pochettino ignorando, e questo è una cosa che mi dà insomma un grande dispiacere. Quindi grazie infinite, grazie alle ascoltatrici e agli ascoltatori, e a presto.
Grazie a te, questi microfoni ovviamente sono aperti anche e soprattutto per raccontare cose che insomma sui media mainstream non passano. Ti ringraziamo tanto e risentirci presto.
A presto.
Ciao, grazie.